si dichiarano fuori da questo gruppo, cioè dicono io non sono dei credenti, io non ci sto. E allora diventa estremamente provocatorio perché dicono così. Cosa intendono? Hanno forse conosciuto i credenti come gente che non merita stima o rispetto, se crea, o questa è la domanda grossa che pone il fenomeno che tu accennavi prima.
Anche questi avranno la ricompensa, come dice alla fine, è riferito.
Ah, dopo c'è il versetto successivo che fa qualcosa forse che si può verificare anche nello stesso caso che dicevamo prima. Che diceva prima la Laura, cioè chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo non perderà la sua ricompensa. Però qui si dice più esplicitamente nel mio nome perché siete di Cristo, quindi è più proprio dell'appartenere che non del non appartenere, questo gesto di cui si dice non perderà la sua ricompensa. Quindi qui il versetto non si riferisce alla stessa circostanza o allo stesso coso che dicevamo prima, perché è troppo chiaramente detto che si tratta di, cioè, perché siete di Cristo. Però ecco che chi vive nel nome di Gesù senza conoscerlo sia un seguace di Gesù e quindi non perderà la sua ricompensa, non c'è alcun dubbio. La questione del sale, la paraboletta del sale che sta alla fine del capitolo 9, perché ciascuno sarà salato con il fuoco, dice. Perché buona cosa è il sale, ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? E poi, fuori di parabola, abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Dunque, qui la paraboletta del sale viene usata, il linguaggio parabolico del sale, viene usato con più sfumature a quanto pare. Prima di tutto si dice che ciascuno sarà salato con il fuoco. Con il fuoco di solito ai tempi di Gesù si sala, cioè si, diremmo noi oggi, si saggia, si fa il test con il fuoco, ai tempi di Gesù e di solito anche oggi, per la verifica e la separazione del metallo buono dalla ganga, cioè nell'operazione di, come si dice, di purificazione dell'estrazione dei metalli preziosi. Per cui dire che ciascuno sarà salato con il fuoco è una maniera di dire che ciascuno deve essere sottoposto ad una verifica, che è come quella del fuoco, per vedere se è o non è quello che dice di essere. E qui il sale appare dunque, la parabola del sale appare usata come un linguaggio parabolico per indicare il giudizio, intendendo per giudizio la verifica, il test, a cui ognuno sappia di dover essere sottoposto. Noi potremmo dire con un'altra parabola moderna, dobbiamo essere tutti pesati su una certa bilancia. E quindi bisogna conoscere l'età, insomma, come si dice, con che cosa questa bilancia è tarata per non trovarsi ad essere senza peso, o trovati scarsi o fuori peso alla verifica della bilancia. L'altra frase invece che usa la parabola del sale, mi pare con un'altra sfumatura, dice buona cosa è il sale, ma se non sala, che sale è? Diremmo noi oggi parafrasando la pubblicità del caffè. Il sale è fatto per salare, se non sala, che sale è? Questo sarebbe il senso del versetto 50, no? E fuori di Paraboletta si dice abbiate sale in voi stessi. Come dire, voi dovete essere gente salata. Cioè, il vostro compito è di essere, cioè, c'è poi una frase parallela nel Vangelo di Matteo che esplicita bene, Matteo 5, versetto 13, voi siete il sale del mondo. Allora, il sale è fatto per salare, se non sala che sale è? Voi siete fatti per salare, se non salate, a che cosa servite? Dice il Vangelo di Matteo, poi continua in maniera piuttosto drastica, se il sale non sala, diventa da buttare nell'immondizia. La parabola continua in maniera piuttosto drastica, perentoria, applicata fuori di parabola, voi siete il sale del mondo, se voi non salate, a cosa servite? Siete da buttare. È un linguaggio parabolico che dice il compito, la missione enorme, caratteristica del cristiano in quanto tale. Essere come il sale nelle pietanze. Cioè, dare il senso. Essere quella componente dell'umanità che dà all'umanità il sapore di umano, cioè che dà compimento all'umano più bello, cioè all'umano in quel senso che stavamo dicendo prima, no? Non all'umano egocentrico, egoistico, ma voi siete il sale del mondo, in questo senso. E se non siete questo, non servite a niente. Proprio da buttare. Poi interessante che in Marco, fuori di paraboletta, per spiegare che cos'è avere sale in se stessi, si fa un'applicazione particolare, specifica, siate in pace gli uni con gli altri. Come se si volesse dire che il sale del mondo è la pace, o che il sale del mondo sono le persone che dimostrano di essere capaci di pace. Come dire che il compimento dell'umano, il grande sogno sempre incompiuto, di cui la comunità cristiana è chiamata ad essere la dimostrazione storica, che l'impossibile o il sogno è possibile, è la pace. Interessantissima questa applicazione qui, del sale, come vedete. Cosa che non era fatta in Matteo. In Matteo la frase si riferisce alle beatitudini e ai contenuti delle beatitudini, che è molto più ampio. C'è anche lì la pace, beati i pacificatori, perché qui invece si fa solo questa attualizzazione dell'abbiate sale in voi stessi. Siate in pace gli uni con gli altri, perché essere capaci di pace, questo è il sale. Il sapore umano che voi siete chiamati a dare, il compimento umano che voi siete chiamati a dimostrare possibile nel mondo. Questo più o meno mi sembra la paraboletta del sale, in questo versetto. Che...
prima andando via una cosina al veloce. Il 25 di, avendo anche domenica, il 25 di aprile si fa quel famoso scampagnata, è proprio sorta, non è solo scampagnata, si va per stare per fare una convivenza, però si va alla Verna. Chi si pensava di andare con le macchine, ma qualcuno ha detto ma se siamo in tanti potremmo andare con la corriera, dipende se ci siamo.
Se si sa in tempo di essere in tanti per poter prenotare la corriera.
Buonasera. Ti
semino i soldi?
Seminate amore, non i soldi.
Io volevo dire a proposito del punto di soldi che secondo me è molto più facile percorrere in questa via il cristianesimo per chi non ha delle responsabilità nei confronti dei figli, no? Non ha una famiglia, ha solo il marito magari, oppure, perché io lo vedo come esempio, insomma, sono sempre molto più disponibili verso gli altri, verso la società, quelli che non hanno impegni familiari, o non sono sposati, o non, ed hanno quindi, propendono tutto per gli altri e soprattutto non hanno dei doveri, nel senso di, cioè anche se uno, scendo proprio perché non sono un'oratrice, se non hai una casa, non hai un gruzzoletto da parte, in fondo vivi per te, cioè sei responsabile te delle tue azioni, no? E puoi abbandonarle, ma nei confronti dei figli non è giusto questo. Cioè, non è giusto, secondo me, perché può essere pericoloso, perché la società li può rifiutare e noi non sempre siamo, riusciamo a passare davanti a questo, a cercare di educarli in una maniera cristiana, appunto, proprio nel senso vero della parola, magari. Cioè, inculcare anche in loro come noi la sentiamo, la fede proprio, cioè non sempre se noi avvertiamo questo messaggio di non sempre riusciamo a trasmetterlo ai figli.
Sì, bisognerebbe precisare ancora di più questo discorso.
Scusa, è a proposito della ricchezza?
Sì, a proposito della ricchezza.
Allora ci posso aggiungere anche il mio, così da una risposta unica? C'è anche io una domanda sulla ricchezza.
Cioè non è questione di essere, cioè di non essere mai contenti, d'accordo, però un minimo ci vuole, perché è una garanzia.
Così si dice.
Lo so, cioè però ci caschiamo tutti.
Beh, dire ci caschiamo tutti è già diverso che dire ci vuole.
No, non dico che ci vuole, io dico che purtroppo ci fa spaventa, ci spaventa il lottare per il contrario.
Ed è un segno se ci spaventa lottare per il contrario. Comunque di.
Aggiungo quello della ricchezza? No, perché stasera c'era il giovane ricco, quindi veramente
ma lei si riferisce a quell'episodio anche lei.
È quello lì, no?
Sì.
Quindi, no, perché vai, semmai lo lasciamo per quest'altra volta, ma... Cioè, no, io avevo scritto così, perché per noi oggi sempre, oggi, che siamo tutti ricchi, perché mediamente quelli che hanno di meno hanno almeno il doppio di ciò che è indispensabile. Questo è vero. Allora, che cosa è giusto fare? Se è valida la risposta al giovane ricco, dovremmo dare via tutto. Gesù dice che è estremamente difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Poi subito dopo aggiunge che comunque tutto è possibile a Dio. E questo è un passaggio che non mi è molto chiaro. Qui, stando come stanno le cose, cioè nella nostra società, nel regno di Dio non ci dovrebbe entrare nessuno. Ci entreranno gli albanesi, gli iracheni, non lo so. Ecco, la domanda è questa, cioè per ciascuno di noi, cioè che abbiamo perso il senso della misura e del giusto, qual è la misura giusta del benessere? Il giovane ricco dice se ne andò afflitto perché aveva molti beni, ma tutti noi, cioè abbiamo molti beni, se non altro rispetto a chi non ha niente. Allora, questo discorso riportato cioè, alla nostra società, cioè alla nostra realtà, perché il condizionamento deriva dalla nostra società, penso che quello che voleva dire lei era questo, cioè il fatto che noi viviamo in questa realtà ci rende difficile la cosa, perché se fossimo in una realtà diversa, oppure se tutto sommato a ciascuno di noi basterebbe mangiare quello che è necessario, insomma, e tutto il resto diverrebbe superfluo, ma è la società in cui viviamo che ci condiziona. Allora per noi questo discorso del giovane ricco come si attua?
Posso aggiungere una cosa? Gli apostoli non è che hanno aiuto.
Ma hanno messo tutti in comune però.
Sì, hanno lasciato, perché no, c'era no. La famiglia, gli apostoli c'era una famiglia, credo, mi sembra, per me. Hanno lasciato alla famiglia. Sì, ma sicuro le mogli, quindi il discorso
ma del sicuro le mogli.
Dove c'è scritto questo? Io non ho mai letto.
Dove c'è scritto? Ma te si vede quel vangelo, devi leggere tra le righe qualche volta. È così?
Ah, non lo so, io sono così. Adesso dico, no, ma così non stai così.
Chiedo, la domanda.
Dunque, la prima cosa che mi colpisce, stiamo attenti a dire che ci condiziona la società, perché se noi siamo chiamati ad essere il sale, dire che ci condiziona la società,
significa
se noi siamo chiamati ad essere il sale della società, significa rinunciare ad essere sale. E allora, torna alla parabola di prima, roba da buttare. Quindi non si tratta di dire siamo condizionati dalla società, non possiamo non esserlo, è scoprire l'acqua calda che noi siamo condizionati dalla società. Chi è che non è condizionato? Come si fa a non essere condizionati? Bisognerebbe essere fuori dal mondo. Il problema è non se siamo o no condizionati dalla società, che cosa più ovvia di questo mondo. Il problema è cosa siamo chiamati adesso a farci noi in questa società. Se siamo chiamati a fare il sale, chiaramente. Quindi attenzione a dire questo, perché è una trappola che ci porta esattamente fuori strada, esattamente fuori strada, cioè nel non essere sale. Oh, detto questo, quello che viene subito dopo è l'episodio del giovane ricco e il commento che viene fatto subito dopo. Che cosa significa? Primo, ricordiamoci quello che abbiamo detto poco fa. Questa è una delle spiegazioni di che cos'è la via della croce. Quindi, se è una delle spiegazioni di che cos'è la via della croce, il significato di questo brano non è non avere a che fare con i soldi, ma averci a che fare in una maniera che non è quella facilistica, abituale, convenzionale, egocentrica, ma è averci a che fare, esserci dentro, non con questo, non in questo modo in cui noi siamo come venduti al denaro o all'economico o al bisogno economico, ma esattamente al contrario. Noi abbiamo venduto noi stessi al Signore, noi ci siamo dentro a questa realtà, però come chi ha venduto se stessi al Signore. Quindi con uno stile, con una libertà, che non è soltanto interiore, ma anche dimostrata poi esteriormente con i fatti, con uno stile, con una libertà che ci deriva non dalla nostra buona volontà o dai nostri sforzi o dalla quantità del conto in banca o dalla quantità di proprietà che ci sono intestate, ma dal modo come ci si rapporta con queste cose, perché una cosa è rapportarsi con il problema economico come se fosse il Dio della mia vita, quindi il valore supremo, il tutto, insomma, come se fosse la roccia su cui io poggio, perché se mi viene a mancare quello sono finito, quello è il mio piedestallo, il piedestallo della mia affermazione di me, del bisogno che io ho dell'adorazione di sé, dell'affermazione di me, può essere benissimo il modo di gestire le cose economiche. Quindi se io ho un rapporto con l'economia di questo genere, pensate con il lavoro, pensate con il guadagno, pensate con la proprietà o le proprietà, con quelli che noi chiamiamo i beni, no? Economici. Se io ho un rapporto di questo genere, cioè egocentrico, in cui tutto questo è importantissimo, perché, no, guardate bene che i soldi non sono importanti in quanto soldi, I beni non sono importanti in quanto beni, Ricordatevi, togliamoci dalla testa che l'attaccamento sia al denaro, l'attaccamento non è al denaro, l'attaccamento è a se stessi, al proprio regno e all'affermazione di sé che con quello strumento si ottiene. Non è l'attaccamento al denaro, è l'attaccamento a sé, di nuovo l'idolatria, dice la Bibbia, il culto di sé, invece che l'adorazione di Dio. Se noi abbiamo venduto noi stessi al Signore Gesù, noi non possiamo non essere in mezzo alla realtà economica, ma ci siamo come il sale, cioè in una maniera che realizza e sviluppa con lo strumento economico e nello strumento economico quel umano, quel compimento dell'umano che è non l'egocentrismo ma l'oblatività, cioè useremo anche, vivremo anche i problemi economici non con quella ansia, con quel, lo chiamiamo attaccamento di solito, no? Che è proprio di chi su quelle cose ha, sente che poggia il senso della propria vita, per cui se gli mancano è finito, non sa più come fare. E quando Gesù dice al giovane ricco, vai e vendi tutto quello che hai, e qui andiamo anche a rispondere a quello che diceva lui, a prima lettura, anche qui, osservando solo questa frase, senza osservare tutto l'insieme del racconto, il cosiddetto contesto, come diceva prima la Laura, sembrerebbe che Gesù gli chieda di vendere tutto quello che possiede, perché questo di essere nulla tenente è la condizione indispensabile per andare dietro a lui. Allora viene fuori la domanda che fa lei, ma insomma se uno ha una famiglia come fa a fare così? Allora viene fuori la domanda che fa lui, ma insomma i discepoli di Gesù hanno fatto così? Da quel che si capisce? È logico che vengano fuori queste domande, se noi pensiamo che vai e vendi tutto quello che hai significa questo. Allora, come mi sono sentito dire tante altre volte in una sera come questa, commentando lo stesso brano del Vangelo, allora i frati si chiamano frati perché hanno venduto le loro proprietà, le hanno cedute al convento, loro sono nullatenenti e quindi sono in questa condizione. Frati ci possono essere, ma mica i genitori. Le volte che mi sono sentito dire così. Perché si pensa così? Primo, perché, come dicevo prima, si è condizionati da una certa paura, che è quella trappola che vi dicevo prima e dalla quale ci dobbiamo guardare bene e imparare ad essere vigilanti. La trappola cioè che siamo condizionati, come dicevo prima. Ma secondo, perché ad esempio qui, avendo alle spalle una mentalità così, si legge come se Gesù abbia voluto dire a questo ragazzo vai, vendi tutto quello che hai, e quindi voglia dire a chiunque voglia seguire Gesù di essere un nullatenente. Ma amici miei, uno può essere nullatenente al catasto, è davvero una voglia pazza di avere, di possedere. Sì o no? Anzi, può essere anche peggio. Inoltre, i frati. Voi pensate che i frati sono poveri perché non hanno niente intestato? Grazie, uno c'ha tutto, non c'ha niente, ma c'ha tutto, questo sarebbe la povertà?
Infatti.
Scappa fuori una domanda seria sulla povertà dei frati, se fosse così. Cioè la povertà non consiste nella nulla tenenza. Quindi, questo anche per esperienza umana, quindi da qui possiamo risalire facilmente a capire che Gesù non poteva voler dire una sciocchezza di questo genere, perché è una sciocchezza, primo. Ma allora se non ha voluto dire una sciocchezza di questo genere, cos'è che ha voluto dire? E se guardiamo l'insieme del racconto, cosa si vede? Questo ragazzo, dal racconto, ha vissuto la sua religiosità fino a quel momento come un osservatore di comandamenti e dice candidamente e sinceramente: io ho vissuto la mia vita sempre facendo riferimento a delle norme, cercando di osservare delle norme. Ma Gesù, che capiva bene come erano messe le persone, gli dice, provocandolo sulla cosa che rivelava meglio di tutte com'era la sua situazione, il suo stato di salute spirituale, mettendo il dito sulla sua piaga, provocatoriamente per fargli vedere com'era messo, gli dice: ti manca una cosa, vai, vendi tutto quello che hai. Al che quello dice: ah no, questo no.
Però questo non è scritto nei comandamenti.
No, non solo non è scritto nei comandamenti, ma proprio perché non è scritto nei comandamenti, siccome questo ragazzo gli aveva chiesto, maestro, che aveva chiesto a Gesù, considerandolo maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna, Gesù gli dice: ti manca una cosa, oltre a quello che dici di aver fatto fino adesso, cioè l'osservanza dei comandamenti, sembra dirgli Gesù provocatoriamente, non significa che tu sei un convertito, eh? Cioè, la religiosità autentica non consiste nell'obbedire a delle norme, perché si fa così anche con il fisco. E questa sarebbe una religiosità fiscale. Tu paghi le tue tasse, ma non sei un credente così. Non sei un convertito, sembra volergli dire Gesù. Vuoi vedere se sei un convertito? Un convertito è uno che ha venduto se stesso a Dio, cioè, torniamo al discorso di prima, che non ha impostato la vita sul culto di sé, ma sull'adorazione di Dio, sulla vendita di se stesso ad un altro, sull'esproprio di sé, invece che sul possesso di sé. Gesù, per rivelare a quel ragazzo che il suo guaio era il possesso di sé, che il suo guaio era non aver capito che la religiosità non consiste nell'osservare delle norme, ma nel dare se stessi, cioè nell'espropriarsi, per dirgli questo, cosa fa? Lo provoca sul punto debole. Tant'è vero che il punto debole è che si vede da come è andata a finire, che era il punto debole, tanto era vero che si vede da come va a finire. Se io osservo tutto l'insieme del racconto, mi accorgo che Gesù gli dice provocatoriamente: vai, vendi tutto quello che hai, per dirgli: io ci credo che te hai sempre cercato di osservare i comandamenti, ma questo non basta, ti manca il più. Ed era proprio vero che gli mancava il più. Tant'è vero che, toccato sul punto che manifestava più chiaramente che gli mancava il più, E si vede che gli mancava più. Cioè quello dice di no. Cioè dice a Dio, oh, finché tu mi chiedi alcune tasse limitate, confinate, precisate, io te le do. Ma se tu mi chiedi tutto, qui non ci siamo più. Io sono io, la vita è la mia e voglio farne un po', insomma, quello che credo meglio. Se tu mi chiedi un po', io riconosco che te sei più grande, che te sei superiore, io un po' di tasse le pago. Era la tipica religiosità farisaica. Che poi è la più comoda, la più comune, la più facile, eccetera, eccetera. E Gesù, per smascherarla, gli dice, vai, vendi tutto quello che hai, cioè vuoi fare la verifica in che il test, le analisi, come sei messo? Ecco, guarda, questo è il test. Dunque, attenzione, se le cose stanno così, il rapporto con l'economico è il test. Quale rapporto noi abbiamo, con che modo gestiamo l'economia, è il test da cui si vede come siamo messi, come abbiamo impostato la vita. Questa è la lettura corretta di questo brano, allora. E allora, venendo alle domande che sono state fatte, vedete, ritornando alla prima risposta che vi avevo dato, cosa scappa fuori? Che Gesù suggerisce che la via della croce applicata a questo terreno significa un possedere come se tu non possedessi, dice l'Apostolo Paolo commentando questo brano con questa bellissima frase, questo bellissimo gioco di parole. Possedere come se tu non possedessi, cioè in modo tale che ciò che hai tu non lo senti come tuo, cioè guai chi me lo tocca.
Quindi questo è il significato di quell'altro passaggio successivo, impossibile agli uomini ma possibile a Dio?
Perché i discepoli fanno il discorso che hai fatto adesso te, che sentendosi dire vai, vendi tutto quello che hai, fanno questo semplicissimo ragionamento, insomma, se si va a dire te robe, se noi dobbiamo andare a dire te robe, a questo mondo dice, ma che sei matto nella testa, chi vuoi che stia a sentire? Il mondo vive per possedere, la gente vive per accrescere, spende la vita per accumulare, per mettere su una posizione economica, e noi andiamo a dire, vai, vendi quello che hai, e si mettono la testa, ci risponderanno, questo semplicissimo ragionamento, cioè, è impossibile, e Gesù replica senza cedere di un millimetro, perché sa bene che razza di roba è questa e che cosa c'è in gioco. Certo, è impossibile agli uomini, ma possibile a Dio, come aveva detto a Pietro poco sopra, tu ragioni secondo gli uomini, ecco perché dici così, tu non ragioni secondo Dio. In altri termini, si sta spiegando che cos'è la via della croce applicata concretamente in questo campo, che vuol dire che imparare a ragionare secondo Dio nell'economico vuol dire che il mio Signore, a cui io vendo e ho venduto la mia vita, non è l'economico. L'ultima istanza, il valore supremo, non è l'economico. Quindi, se non è, io gestirò l'economia e i problemi economici come dei problemi di secondaria importanza, cioè sui quali io non investo tutto e non imposto la vita, io non vivo per quello. Viceversa, ribaltamento, quello mi serve nella misura in cui mi serve a vivere per amare. Anche quello può essere un modo di realizzare la via della croce, cioè vivere per amare. Anche lì si può realizzare e manifestare che il senso della vita è vivere per amare, cioè non vivere per accumulare, ma accumulare per dividere, cioè le tue capacità economiche, le tue doti, quello che hai, quello che produci, quello che puoi sviluppare, il modo come imposti l'economia familiare, torniamo al discorso di prima, non è sul concetto che se tu non hai i soldi, come fai a vivere? Quella famosa paura. Tu lo imposti diversamente. Tu educhi, quindi, perché ti sei fatto educare dal maestro. Maestro, qual è la... cosa devo fare per avere la vita eterna? Ti sei fatto educare alla via della croce, e allora tu educherai anche nell'ambito dell'economia familiare, a che cosa? I soldi servono. Non è che una famiglia può andare avanti senza soldi, senza beni, senza lavoro, senza... chiaro. Ma servono per che cosa? Per quale progetto di vita? Per farne che? Cioè, qual è l'ideale supremo per cui tu insegni che vale la pena di vivere? Qual è la cosa per cui siamo a questo mondo? Perché se tu insegni che senza soldi non c'è futuro, insegni questo? Capite la diversità? Questo allora non è per i frati, questo è per tutti. Anzi, questa è una questione di vita o di morte, perché o si crede in Dio, o si è venduti a Dio, o si è dei credenti, cioè si è venduto la propria vita, che poi non l'è venduta, l'abbiamo restituita, però venduta perché siccome noi pretendiamo di possederla, allora Gesù dice, fa la provocazione, vendi. Perché? Perché dice uno che, dice questa frase, è uno che la vita, insomma, si sente padrone, allora gli dice, vendila se vuoi venire dietro a me. Cioè, devi smettere di pensare, di fare e di essere il padrone, se vuoi che io sia il tuo maestro. È logico, è naturale, allora che si dica vendere, che poi non si tratta di vendere, ma semplicemente di realizzare, cioè di non buttarla via, perché colui che vuol salvare la sua vita la perde, cioè colui che la gestisce in modo egocentrico o insegna agli altri a gestirla così, la perde, la butta, la rovina, colui che invece allora la salva. Capito che torna sempre in ballo quel capovolgimento di mentalità e di impostazione della vita che si applica anche all'economico e che vale per tutti e che quindi taglia alla radice questo problema che dice uno non avesse una famiglia. No, se non avesse una famiglia potrebbe anche senza famiglia ragionare così, cioè realizzarsi proprio nell'accumulo, nell'investimento economico. C'è gente che vive per questo. Che abbia o no famiglia, sia che ce l'abbia la famiglia, sia che non ce l'abbia, vive per questo. E se gli togliessi questo, se una disgrazia, come diciamo noi, gli portasse via questo, morirebbero di un infarto. Sarebbe la fine. Tanto è vero che hanno investito tutto su quello. Ma la stessa cosa vale per i rapporti affettivi, familiari, come poco sopra era stato detto così, molto simile per i bambini, per i figli, per la moglie, il marito, per la coppia, per la famiglia.
Comunque, a me pare che comunque ci sia un indirizzo a stare un pochino all'allarme, cioè è vero che no, cioè, è giusto che non si tratta di continuare. No, non è che la misura, non è che si possa misurare, quantificare la ricchezza, insomma, per poter dire uno è su questa strada o è più su un'altra strada. Però comunque c'è anche un invito a stare un pochino alla larga, no, dai beni terreni.
Io non so cosa si intende per stare alla larga.
Io non lo so. Anche per l'esperienza personale, io vedo che più uno ha e più uno per forza uno fa quello che ha. Per esempio, io che stavo in affitto, che la casa crollava, non mi importava niente. C'è
Cioè, le mura si rompevano, le porte si guastavano, al limite, quando non mi piaceva più, cercavo un'altra casa, non lo so. Mi sentivo molto più libero, mi sentivo, capito, avevo un pensiero in meno, avevo quindi anche tempo di più da dedicare anche a altre cose. Adesso che c'è quel pochino di casa, se mi entra l'acqua ci devo pensare io, se mi, per dire, no? Se mi fa il fumo ci devo pensare io, se le finestre cominciano a cadere ci devo pensare io. Quindi io vedo che uno più ha, se c'è un pezzo di terra, mi dispiace che si viene per dire che ci devo pensare io. Allora cosa succede? Che non lo so, mi pare che effettivamente se avessi di più, metti che avessi anche un altro appartamentino dove c'è gli inquilini e poi ce ne avessi un altro, io cosa potrei fare? La mattina sera non dovrei fare altro che curare i miei beni.
Non è detto, dipende come sei messo tu.
Sì, sì, io capisco.
È lì il nocciolo della questione, perché c'è anche un equivoco della povertà, che si chiama il pauperismo, che tende a identificarla con il non avere. Ma purtroppo il non avere non basta per aver venduto se stessi. Cioè il nocciolo della questione è l'avere davvero venduto se stessi a Dio, perché, come dice un altro passo bellissimo del Vangelo, tu hai trovato un tesoro. E quando hai scoperto quel tesoro, hai venduto tutto il resto per quello lì, perché vale di più. È chiaro che tutto il resto per te è diventato roba che vale di meno. Allora, a prescindere dall'averne più o meno, dall'averla o non averla, secondo le circostanze storiche, eccetera, eccetera, dice i primi in affitto, il che moltiplicato più grande può voler dire avere tot, avere... A prescindere dal quantitativo, tu ti muovi in un altro modo ormai. Perché quello non è più, non è il tesoro. Quello è il sostentamento, il pane, come dice la preghiera del Padre Nostro, di cui dice che dobbiamo chiederne il necessario per oggi, cioè il sufficiente per campare, dice la preghiera del pane, è trasferito dell'economico, è la stessa cosa, che però tu ne abbia, se tu ne hai di più, e se ragioni così, ne hai di più di quello lì, il di più non lo usi per te, lo dai via, lo investi, ma non per te. Tu puoi anche averlo intestato, non è necessario che lo vendi nel senso catastale del termine, tu lo puoi avere anche intestato a te, però tu lo usi come se non fosse tuo. Perché? Perché sei libero dall'idolatria di te che si manifesta nell'economico. Qualunque sia il tuo economico, qualunque sia, ad esempio, Agnelli, per fare un esempio, tanto, Agnelli, se fosse uno che segue la strada di Gesù, attenzione agli Agnelli che si chiamano Agnelli, ma dice, c'è una frase del Vangelo che dice, vengono a voi in veste di agnelli, ma dentro sono lupi rapaci. Mi viene in mente spesso quella frase quando penso agli imprenditori, dico Agnelli perché lui in questo caso si chiama così, ma Agnelli se fosse cristiano, se fosse guidato, farebbe l'imprenditore, io penso, non è che deve smettere di fare l'imprenditore, ma farebbe l'imprenditore con un criterio che è esattamente l'opposto di quello che fa, cioè investirebbe non in modo capitalistico o capitalizzatore, investirebbe in modo, e qui per evitare gli equivoci, stavo per dire, in modo socializzatore, però dopo viene in mente socialismo e tutte le altre brighe varie, i conflitti storici sulle formule di questo genere, evitiamo anche la parola, ma certamente investirebbe in una maniera che non è quella di aumentare la propria posizione, ma invece di far crescere altri, di far arrivare altri al livello degno di un uomo.
non andrebbe cioè a investire in Brasile dei capitali perché lì si produce la 1 con la metà meno di prezzo perché si pagano di meno gli operai. Andrebbe a investire in Brasile pagandoli come qui, per esempio. Ah, certo! Cioè non farebbe più l'imprenditore secondo gli uomini. Cioè, sul piano della concorrenza, sarebbe fregato. Cioè, sarebbe costretto a fare il sale, non a fare la minestra. Sarebbe costretto ad essere in minoranza invece che essere un potente. Sarebbe costretto a fare il sale del mondo invece che il padrone del mondo. Vedi come cambia tutto?
Toglierebbe il lavoro anche a chi gliel'ha dato in Brasile, però.
Toglierebbe il lavoro, chi?
A chi l'ha dato. Gli operai del Brasile che lavorano per costruirla uno, probabilmente non avrebbero fatto niente.
Perché?
Perché può darsi, c'era la disoccupazione.
Come? Se lui investe lo stesso.
Non
va a investire in Brasile.
Ma
se dopo che è fallito.
Dopo che è fallito. E se non riesce a vendere.
Chi l'ha detto che un'economia di questo genere fallisce?
Perché? Perché.
Momento.
Però che lei ha detto la
non regge la concorrenza. Che cos'è il fallimento? Noi adesso usiamo una parola economica che ha un senso in un'economia di mercato o in un'economia capitalistica, che ha un senso preciso. Perché ha quel senso? Perché significa quello? Perché fa riferimento ad una vita impostata così. Se facesse riferimento ad un'altra economia non si chiamerebbe più fallimento. Cioè, i nostri criteri di vita dove li abbiamo presi? Dal Vangelo? No. Ecco perché non tornano i conti. Ma non perché non possono tornare i conti dell'economia impostando l'economia in un altro modo. Certo, in un'economia impostata idolatricamente, chi è che non vuole fare l'imprenditore in questo modo si trova a fare il sale. Cioè, ad essere uno scarto.
Però il discorso se lei ha fatto il discorso che l'utile va ad Agnelli, allora sono d'accordo con lei, però supponiamo che Agnelli ragionasse in questo senso qua, la paga di meno gli operai a avere crisi sul mercato, l'utile che ne deriva lo investe da un'altra parte, fa del bene ad altre persone, cioè il discorso è un po' generale, cioè dopo se uno l'utile anziché si divide tra gli operai tra...
Ma un momento, io posso fare del bene ad altre persone facendo del male ad altre?
No, lei non fa del male ad altre.
No,
perché loro pagando quel che paga in Brasile...
No.
Il discorso è...
Pagando quello che si paga in Brasile vorrebbe dire che quello che si paga in Brasile, siccome in Brasile va bene così.
Per il Brasile va bene.
Chi l'ha detto questo? L'economia occidentale lo dice.
Lo dicono i brasiliani.
No, signore. I brasiliani, diamoli a sentire se dicono così. Andiamo a vivere con loro e a parlare con loro per vedere se dicono così. Questo è di nuovo il nostro criterio, secondo il quale noi...
Questo è il discorso.
Capito? Questo è il punto.
Bisogna vedere un po' l'economia nazionale.
No, bisogna vedere. Questo discorso presuppone l'impostazione dell'economia che abbiamo noi adesso. E siccome abbiamo questa economia, questo discorso non tiene, lo so che non tiene, anzi la capovolge, non solo non tiene, la ribalta, la manda in fallimento, e per questo non lo vuole nessuno, chiaramente. Però non mi si venga a dire che non è possibile investire, cioè gestire l'economia con criteri radicalmente opposti. La storia, esperimenti storici purtroppo utopistici, minoritari, hanno realizzato un'economia gestita nell'altro modo e non sono morti di fame nessuno.
Dove l'ha gestita? Nei paesi
dove per esempio un esempio mi viene subito in mente. Per esempio, nelle famose conduzioni del Brasile del 600. Per esempio. Diciamo che quelli sono rimasti in minoranza e anzi sopraffatti da chi gestiva e pensava l'economia come una feroce accaparramento di beni. Certo, questa è la logica vincente a questo mondo. È ovvio che sia così. Non può che essere così. Ma cosa ci stanno a fare i cristiani in un mondo così? Se esistesse per ipotesi un imprenditore cristiano, sarebbe un imprenditore che investe con criteri opposti e scommette contro ogni evidenza che questo è possibile.
Ma non so, ci sono tutti i fondamentali, queste robe qua, ma sono del tutto improponibili.
A chi sono del tutto improponibili? A chi? A chi sono del tutto improponibili?
La società attuale.
Ah certo, non vanno d'accordo. Non vanno d'accordo.
Mi sembra totalmente fuori dal mondo, insomma.
Ma non sono banditi.
Ma non mica detto.
Non ci sono che ci vogliono, altro che.
No, dicono badente, no?
Dai, vanno avanti senza soldi.
Non girano i soldi.
Girano in questo modo che stiamo usandoli noi, ma con cosa vivono, con cosa comprano?
Io mi chiedo,
certo, è chiaro. Il problema non è i soldi o i non i soldi, il problema è lo spirito con cui si porta la vita. Voi mi dite che è utopistico, è il discorso dei discepoli in questi versetti, pari pari. Ma che dici? Cosa dici? È impossibile. E Gesù risponde, certo, impossibile secondo gli uomini. Secondo Dio.
Insomma,
cosa dobbiamo dire?
Adesso leggendo questa roba qui del Vangelo, ho questa impressione, mi scusi un attimo,
no?
che Gesù, quando cercavano di incastrarlo, no? Su questioni di questo tipo, o tasse, o politica, lui sarà sempre svignato. Come far capire, no? Come far capire che è un argomento, quello lì, che direttamente, almeno in quel momento lui non è che gli interessasse, no? Cioè, in testa, lui non è che avesse chissà quale idea o quale progetto di società da realizzare. La prima cosa, il primo impatto che lui gli interessava era quelle persone che incontravano, insomma, ecco.
Stasera continui.
Ma d'accordo, diciamo pure che così, se vogliamo dire.
Io non lo so, io nel Vangelo, leggendo il Vangelo, quando gli chiedono lì dei corpi, della moneta.
Sì, adesso parte che hai preso un altro passo del Vangelo, ma mettila anche con te. Io potrei dirti che quel passo del Vangelo parla di un'altra faccenda, però mettiamola anche così, come la stai mettendo adesso, portala avanti il discorso però, fino alla fine, non ti fermare a metà strada. Chiarissimo che lui voleva fare l'educatore religioso. Mettiamola pure così la cosa. Ma se lui voleva fare l'educatore religioso come suo compito, tu prova a fare l'educatore religioso, a seminare delle robe così per vedere se non hanno delle conseguenze nell'economia, nella politica, nella famiglia, dappertutto. Perché sennò dove stanno campate? Nelle nuvole? Ma cioè che lui abbia scelto per sé, ad esempio, di non fare l'economista,
mi sembra,
vuol dire che non esista l'economia.
Sì, questo l'ho capito, però mi sembra che lui affermi che il mondo ha una testa sua, c'ha un modo suo di ragionare, c'ha un modo suo di gestire le sue faccende.
Esatto.
Hai capito?
Esatto.
L'importante è non sporcarsi le mani, hai capito? Non sporcarsi le mani. Ma il mondo c'ha quel modo lì di ragionare, hai capito? C'ha quel modo lì di fare, c'ha quel modo lì di produrre ricchezza, c'ha quel modo lì di
Che cosa si sta a fare il cristiano in questo mondo? Questa è la domanda.
Ma io adesso questo qui non lo so.
C'è scritto qui, il sale.
Mi sembra strano che tu dica che lui ha cercato di svignarsela. Ma scusa, ha dato una risposta per ogni situazione. Come fa a svignarsela? Quelle sono le
questioni. No, svignarsela nel senso,
della vita,
nel senso che si è sottratto alla domanda, no? Per esempio,
ci sono nei Vangeli dei passi in cui gli è stato chiesto di fare il giudice tra due che dovevano dividere l'eredità. Lui ha detto: io non faccio questi lavori. Pure gli hanno chiesto: si deve pagare le tasse all'imperatore? Lui ha trovato una risposta che è vero che dal punto di vista del dire, insomma, te le paghi o non le paghi? Lui ce l'è svignata, cioè ha detto: io non faccio questo lavoro.
Sì, ma non per svignare.
Però, però ha dato un tipo di impostazione alla vita che porta delle conseguenze anche lì. Lui non ha fatto il politico, ma ha insegnato a impostare la politica secondo Dio. Lui non ha fatto l'economista, ma ha insegnato a impostare anche l'economia secondo Dio e non secondo gli uomini. Lui non si è sposato, ma ha insegnato a impostare il matrimonio secondo Dio e non secondo gli uomini. Questo è il nostro della guerra. Altrimenti cosa serve il cristianesimo? Solo che noi abbiamo l'impressione che un altro tipo di economia non possa esistere, sia impossibile o addirittura utopistico, solamente perché conosciamo solo questa. E non solo perché conosciamo solo questa, perché questa in fondo ci piace. Cioè va d'accordo con i nostri istinti di carattere egocentrico, anzi è stata inventata da essi. Non è vero che non è possibile in un mondo come questo un altro modello economico di tipo non egocentrico. Non è vero che non è possibile, è solo vero che nessuno, o quasi nessuno, non diciamo nessuno perché non è vero, quasi nessuno ha osato scommettersi i propri soldi. Cioè non esistono imprenditori cristiani, nonostante che esista un'associazione che si chiama Imprenditori Cristiani. Sia ben chiaro, si chiamano cristiani perché dicono di ispirarsi al cristianesimo, ma continuano a fargli imprenditori come tutti gli altri. Dunque il cristiano è un'etichetta, così come c'è scritto sulla banca del Veneto, c'è scritto banca cattolica. Non significa che quella banca è cattolica, perché c'è un'etichetta sopra con cui c'è scritto cattolico. Ma non è una banca cattolica, è una banca che ragiona come tutte le altre banche.
Sì, però non ci vuole uno che...
Se non cambierebbe il discorso...
Momento!
Si chiama cattolica, probabilmente le origini...
Cioè un'etichetta.
È
un'etichetta.
Esatto. L'imprenditoria cattolica, non è che uno se l'inventa per punto suo, uno se lo definisce, c'è chiamato, oppure...
Oh, sia ben chiaro.
L'imprenditore cattolico.
Io non posso fare l'imprenditore, perché non saprei fare.
Io, no?
No? E io farei come Gesù, direi, quello lo faccio fare altro, io faccio un'altra cosa, per carità, però ci deve essere l'imprenditore cristiano, e se si chiama tale, l'imprenditore cristiano non è colui che ha il cristiano per etichetta, è colui che gestisce i suoi soldi e la sua abilità imprenditoriale con un altro modello, che non è quello capitalista.
L'imprenditore cristiano lo si può vedere in questo, cioè l'utile dell'azienda è ripartito tra tutti, tra chi ci lavora.
Per esempio una formula.
È una formula.
Può essere una formula. Possono esistere anche altre. Io dico che una cosa è chiara, che non è vero che il modello economico che noi conosciamo sia l'unico possibile.
L'unico possibile.
E neanche il migliore.
Però una formula, il tipo di
video più. Facciamo con la formula, ce ne possono essere altri 10 di formule. Capito?
Stasera abbiamo toccato l'economia, Luciano, per riscaldare i piedi.
Fondamentalmente il discorso è precisamente, vedete, il solito criterio. Sì, ma adesso dai, questa era una battuta, Luciano. Il discorso di fondo è, sì, anche la sua penso che era una battuta, per dire questo che da cui eravamo partiti, perché si ritorna lì, la via della croce o è un'utopia, è una predica, o è la salvezza del mondo. Se è la salvezza del mondo, la via della croce in questo terreno cosa significa? Ci deve essere una formula. Se no il cristianesimo non è possibile. Ma se il cristianesimo non è possibile, Gesù non è risorto. Ma se Gesù non è risorto, che stiamo a fare qui noi stasera?
Facciamo un esempio concreto. Io voglio dire, il discorso di separare il cristianesimo dalla, cioè, perché il problema, no, è che spesso, insomma, nella società nostra, e prima non lo so perché c'era, ma forse qualche realizzazione, no, voglio dire, pensiamo ai conventi come sono nati, come luoghi anche di servizio, cioè anche di economia, no? Sto parlando proprio dei conventi
all'origine,
capito, dove c'era veramente anche un'economia che era l'economia del, non solo del servizio, ma anche io voglio dire, però non conosco bene tutta questa storia. Io dico, il problema è che se il cristianesimo si vuole separato dalla vita e dalla realizzazione, no, di un affetto della vita, succedono le cose che oggi sono, cioè, per molto tempo, io voglio dire, i bravi cristiani non hanno saputo determinare dei fatti storici che sono giudizio anche per altre realtà storiche. Io penso che questo sia il problema, che nella misura in cui il cristianesimo è un problema di coscienza, non è un problema che riguarda anche delle scelte radicali, no? Anche sociali.
Non è esatto neanche dire coscienza, perché dire coscienza in quel modo dire coscienza individuale. È dire coscienza privatistica, dire una coscienza.
Per molto tempo anche la Chiesa, insomma, in qualche modo ha portato avanti un'educazione di una certa fetta di che poi oggi gira sono tanti i nostri dirigenti, insomma, se vogliamo anche discorrere, no? Cioè che quello in pratica di creare una coscienza che poi fino a un certo punto è capace di determinare, di essere un giudizio nella realtà, insomma. Cioè questo forse è il problema. Il discorso adesso, cioè vi voglio dire, indipendentemente, adesso è inutile stare a fare, cioè io penso che alla fine bisogna che ci lasciamo con noi, con riprendere proprio quel discorso di partenza che secondo me è fondamentale e ci riguarda, perché nessuno di noi c'ha appunto l'industria, nessuno di noi forse potrà cambiare a livello radicale quello che è la struttura anche della società capitalistica in cui siamo inseriti, però sicuramente qualche cosa ciascuno di noi lo può fare a partire dal percepire chiaramente il discorso del progetto, cioè se io il progetto, ciascuno di noi fa un progetto
di vita,
questo progetto di vita, se lo fondo
secondo Gesù,
sull'idolo,
è una cosa,
sulla realizzazione di me, sulla realizzazione della mia vita secondo degli idoli, e gli idoli sono, può essere anche la stessa famiglia, può essere il successo, può essere i soldi, possono essere...
Che poi al fondo non sono queste cose, ma è il mio io.
Sì, proprio come il progetto,
perché
come
l'idolo supremo è l'adorazione di sé, sotto qualunque forma si manifesti.
L'altro problema è quello che io capisco che la mia vita non è per me, non è mia, ma tutto quello che io ho mi è stato consegnato, e questo diventa anche un metodo di educazione, per cui io voglio dire, cioè è un modo diverso di concepire le cose, di anche usarle, ma soprattutto io direi anche di testimoniarle, perché io dico, noi abbiamo dei bambini, molti di noi sono nella scuola, molti di noi sono a contatto con una realtà. Cosa che si testimonia più delle volte? Un attaccamento alle cose, e si trasmette questo attaccamento alle cose, per cui voglio dire, il cosiddetto anche sistema forse si perpetua proprio attraverso,
ma è ovvio,
il fatto che noi stessi non siamo,
non c'è alcun convinti. Dubbio che è così,
insomma, quando tu a scuola c'è dei bambini che ti dicono, ma che cosa dire, cosa dire, a me mi interessa solo avere l'automobile, la donna e guadagnare 7 milioni al mese come minimo, io voglio dire, questo quando già bambini di 10-11 anni si esprimono in questo modo, cosa serve studiare, no? Per cui uno dice la cultura, il fatto che serve anche conoscere,
ma è tutto
serve...
legato.
Cosa serve quando alla fine mio figlio che non ha studiato, che è accusato, lui guadagna 10 milioni, c'ha 3 macchine, c'ha qui, c'ha là, c'ha la villa in Campania, un'altra a Pesaro, un'altra qui e là, ecco, questo è il momento. Per cui dice, invece quell'altro che vicino a me ha studiato, ma
che problema, non è quello.
Mi è arrivato a dire a me, dice, ma lei quanti soldi c'ha? A sti livelli, diciamo, proprio.
Ma quanto chiaro di così, si muore. Cioè, il problema è che questa gente, davanti, che sono le generazioni, ma è ovvio, i bambini sono il test degli adulti. è fuori discussione, noi possiamo fare tutte le analisi filosofiche, sociologiche che vogliamo, dimostriamo sempre, in modo dimostrabilissimo, che è ovvio che è così. Il problema è che questi bambini o queste generazioni, accanto ad un modello di economia o di vita o di famiglia così, non ne vedono un'altra. Questa è la bua, che se vedessero oltre a quel modello un altro modello, potrebbero dire, dico, allora ce ne sono due, adesso io farò quello, e cioè non c'è il sale, ecco la bua, non c'è il sale, secondo questi testi qui, e come sono realistici i discorsi.
Io però qui volevo agganciare un altro discorso, se era possibile, sempre non vado fuori, Cioè, che però quanto di tutta questa situazione, io non credo, a me non pare che la Chiesa sia del tutto immune, sì, cioè non immune, cioè no, non estranea e non responsabile. Perché? No, io non lo so, io non voglio dire che è un problema per lei. Io dico che... Cioè, io voglio dire questo. Questa, tra l'altro, è una cosa che io ho sempre avuto... Cioè, è una cosa che io voglio risolvere. Ti sentire a me? Cioè, io ho visto che la maggior parte anche del Vecchio Testamento, ma anche del Vangelo, i concetti più ricorrenti, che ritornano continuamente, sono la verità e la giustizia, sul quale poi viene tutto il resto, perché anche il problema dell'economia, il problema della ricchezza, cioè è legato a un problema di giustizia. Il problema della verità porta con sé tante altre, cioè quindi dell'ipocrisia, porta con sé parecchie altre degenerazioni, no? Quindi non a caso, cioè, questi concetti della di verità e di giustizia sono continuamente, ritornano continuamente, cioè come diciamo, elementi fondamentali della vita dell'uomo. Oh. Però quanto, cioè, la Chiesa, e non solo quella del passato, secondo me anche quella del presente, cioè insiste su questi fondamenti, cioè della vita umana, cioè sulla verità e la giustizia, e quanto invece non ha cercato di convivere e di tollerare e quindi di permettere implicitamente che il potere si sviluppasse in un certo modo, cioè che la società, insomma, in poche parole, ha sempre cercato di tenere buone le acque per non urtare.
Ma questa è una generalizzazione. Essere più esatti vuol dire, secondo me, essere più esatti, più obiettivi, vuol dire riconoscere che ci sono nella Chiesa persone che si sono mosse e si muovono così. Ci sono nella Chiesa persone che si sono mosse e si muovono al contrario. Cioè, questa idea della Chiesa come un'assemblea di puri, impeccabili e, come si dice, verità incarnata, questa è irreale, non esiste, non può esistere e non esiste storicamente e non è mai esistita, io penso, neanche alle origini, da quel che si risulta dallo studio dei testi. La Chiesa è un insieme di santi e di peccatori, però dire che la Chiesa, per fare di un denominatore comune di questo genere, non ha fatto altro che produrre dei peccatori, non è vero.
Cioè, non ho detto questo.
Dire che non ha fatto altro che produrre dei santi, non è vero neanche questo. È vero che nella Chiesa di oggi e di ieri ci sono stati e ci sono dei santi. È vero che ci sono stati e ci sono dei peccatori. E non dico solo delle persone, quando dico così, dico delle istituzioni, non soltanto delle persone. Cioè ciò che le persone fanno.
Che su certe carceri, su certi istituti ci siano determinate persone. Non mi sembra che il Papa si comporti, tanto il Papa anche non può dire non lo capivo. Cioè certe persone in determinati incarichi non deve assolutamente mettere, perché è l'esempio, se lui permette che ci siano determinate persone lì, allora siamo tutti liberi di comportarsi in quella maniera.
Sì, ma il problema è se ciò che il Papa può decidere è tutto, perché noi abbiamo l'idea del Papa che sia come una specie di monarca assoluto, per cui ogni e qualunque cosa succeda nella Chiesa dipende da lui, come a me mi dicono, per esempio, che se io o se i preti non hanno i miei, la mia gente, no? Che qualche volta scappa fuori per le battute, se i preti la Chiesa non ha, è colpa del Papa. Lui i soldi ce li ha, che ve li dia voi, no? Sono discorsi che presuppongono che il Papa fa tutto e da lui dipende tutto, come se fosse una specie di Padre Eterno. Non sempre succede così. Succede anche così che certe cose che dipendono da lui avvengono secondo criteri che non sono sempre evangelici, e dipende se lui ha agito secondo criteri evangelici, mica infallibile nel senso di impeccabile. No?
Ma il problema è
altre
che...
volte però, altre volte però, certe cose non dipendono da lui, perché il Papa è soggetto anche lui di diritto, di un diritto, di un sistema di diritto che si chiama il diritto canonico, che non lo decide lui tutto solo e sempre e tutto lui. Cioè c'è uno statuto di una istituzione che o lo rispetti o non lo rispetti. Il problema è allora che anche le istituzioni, non solo le persone, come dicevo prima, possono essere o sante o peccatrici, non c'è nessun problema.
Sì, ma qui è un'istituzione particolare, cioè, in quanto a noi il Vangelo ci è arrivato tramite la Chiesa, cioè a noi la parola di Dio ci è arrivato tramite la Chiesa, quindi ci arriva tramite la Chiesa, sì, ci è arrivata per dire ci arriva, e quindi non è un'istituzione tra le tante, ma no, è una cosa particolare, cioè non è una cosa qualsiasi, quindi voglio dire, cioè, nella misura in cui io non vengo...
Ma la Chiesa non è un'istituzione, adesso non è che siamo Chiesa e istituzione, che è ambiguo anche questo, io ho detto istituzioni dentro la Chiesa, cioè dei fatti, delle cose, per esempio delle cose stabilite dal diritto canonico, dal diritto ecclesiastico, esistono cose messe in piedi, non sempre, sono cose che rispettano i criteri evangelici. No, il diritto canonico non l'ha fatto, non si identifica mica col Vangelo, il diritto canonico. Cerca di essere uno strumento al servizio del Vangelo nella intenzione di coloro che lo fanno, però sappiamo bene che le intenzioni sono una cosa.
Comunque per me è pericoloso dire tanto discorso anche della Chiesa, cioè, mi sembra come l'altra sera quello lì che aveva detto, però il governo perché non mette, ti ricordi, non mette la Bibbia nella scuola? Cioè, dava la colpa al governo che lui non sapeva la Bibbia, voglio dire, adesso quando siamo di fronte al Padre Eterno noi non possiamo dire ma il governo che doveva pensare ai poveri, che doveva pensare, noi abbiamo la nostra responsabilità, cioè noi sappiamo, io sono cosciente che noi come società occidentale consumiamo circa i tre quarti dei beni della terra, vuol dire che noi che siamo un quarto, consumiamo i tre quarti, vuol dire che il quarto che resta
puro e
se lo devono dividere i tre quarti dell'umanità, il quarto che gli lasciamo noi. Cioè io come cristiano solo bisogna che prenda coscienza di questo qui, che io di una certa economia posso stare in un certo modo, è vero, ma io ne faccio un grandissimo beneficio di questa cosa. Nel contempo che io faccio tutto questo beneficio, quegli altri laggiù soffrono la fame. Cioè, tu dici allora cosa si posso fare?
Però veramente il discorso che facevo io era diverso.
Io come cristiano bisogna che sono cosciente che avvengono queste cose.
Adesso questo è diverso da quello che diceva. Dove ho partito lui diceva è pericoloso che noi rimandiamo sempre alla Chiesa i discorsi
che stiamo facendo
e che sono discorsi che riguardano non gli altri solamente, ma anche noi, perché anche noi siamo la Chiesa.
Sì, però io volevo dire.
Se fosse abituato bene, noi ci puliamo, capito? Tu dici la Chiesa che non ci hanno insegnato, però noi comunque salutiamo facilmente perché tutto sommato ci ha insegnato delle cose molto accessibili, molto, capito?
Ma è proprio questo il rimprovero che faccio io, sì, cioè proprio perché ci ha insegnato delle cose troppo accessibili, troppo accomodanti.
Però dico ormai
quindi,
questo sono d'accordo,
però non è indolore la cosa, cioè. Voglio dire, lascia il segno, ha inciso.
Come fa a essere indolore?
No, indolore, voglio dire, questo fatto qua. Cioè, è una cosa che ha lasciato un segno profondo nella società.
Sì, ma lo so. Lo so che non è né indifferente, né indolore, né senza conseguente. Con questo?
Questo niente, ciascuno si deve rimboccare le maniche e prendere coscienza.
Riconosco, però... confesso, come faccio e come dobbiamo fare tutti nella liturgia, io confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho peccato molto. Ecco, tanto questa è la verità. E questo non vale solo per me, vale per il Papa, lo dice anche lui, vale per... cardinali, per i vescovi, per la
guardia, per i cristiani. Però, cioè io perché per molto tempo sono rimasto scandalizzato nel peccato della Chiesa.
Lo so, anche io, sapessi.
Stadio dove sapessi ci si ferma, quanto. Ci si blocca, no?
Sapessi quanto.
Capito cosa voglio dire? C'è un punto in cui uno ci si blocca, no? Cioè, la contraddizione, quando ti accorgi ti scandalizza, no?
Sì.
Poi dopo, quando scopri il... cioè, insomma, cioè, volevo dire... alla fine hai la percezione che questa grossa fetta di storia che ci attraversa e che arriva ai nostri giorni ci arriva con un senso di mistero, cioè diciamo mistero nel senso positivo, dico. Cioè alla fine noi abbiamo oggi, dopo 2000 anni, se vuoi, di storia non completamente realizzata, così forse come il nostro progetto, perché anche forse anche lì c'è anche il discorso del progetto, no? Ci arriva la possibilità di un incontro che è per sé. Insomma, io voglio dire, nonostante tutto il peccato, nonostante tutto il marciume anche nella realizzazione di questa società cristiana che voleva, cioè che, del messaggio, alla fine ci è arrivata, come possiamo dire, intatta la possibilità attraverso questa Chiesa di poter oggi avere una possibilità di vita grande per me.
La
cioè, capito? Io a un certo punto
è arrivata.
Sono, hai capito come...
perché la Chiesa è santa.
Questa deve arrivare, perché altrimenti
non deve arrivare, peccatrice. Però se dietro non ci fosse lo Spirito Santo, Dio, non so come si può dire, probabilmente sarebbe un'utopia, insomma, quante società sono fallite, voglio dire, capito cosa...
Sì, cioè il mistero della Chiesa
questo,
si chiama
cioè,
così,
se non ci fosse
precisamente perché...
lo scandalo diventa non determinante, capito?
Ah beh, certo.
Cioè si capisce che in fondo i cristiani tentano di realizzare qualche cosa, dipende da come, da qual è la loro coscienza, da come loro sono
la loro
conversione, la loro adesione a Cristo,
la loro unione con Cristo. E c'è chi ce l'ha veramente, chi è che non ce l'ha veramente, perché i cristiani sono coloro che dicono di essere cristiani. Questo la Chiesa e l'assemblea di coloro che dicono, desiderano, dicono di desiderare di seguire Gesù. Però non di coloro che tutti sempre
di oggi,
e solo
non è una frase anche di speranza, quella di prima, dove diceva quella che diceva della Laura. Come finisce quella frase?
Sale?
No, quella prima, quella quando parlava dell'ateo, chi non è
alla fine,
però
contro,
è Dio che salva,
chi non è contro,
frase,
chi no, non è contro di noi e per noi.
No.
E del Giovane Ricco.
No, era quello
lì dell'ateo.
Sì, chi non è contro di noi e per noi, era quella frase.
Ecco, però alla fine c'è la frase finale che dice però, alla fine Dio...
No, quello lì è...
Alla fine via dov'è il traduzio?
Quello lì è il giovane ricco, ciò che non è possibile a
oggi. Ciò che non è...
Perché è il giovane ricco.
E alla fine del giovane ricco.
Sì. Ciò che non è possibile. Come dici?
Però questa frase è insomma, ciò che non è possibile...
Ma Gesù, guardate, lo dice impossibile presso l'uomo, ma non presso Dio.
Fuori, come si dice?
Perché tutto è possibile presso Dio.
No, Dio opera nella Chiesa, sicuramente come si vede, no, dai santi che sono il prodotto sicuramente dello Spirito Santo, si chiamano santi perché sono il prodotto dello Spirito Santo, ma soprattutto si vede da quello che dicevi tu prima, cioè che in una Chiesa santa e peccatrice, così diciamo mistero nel senso positivo del termine, è passata a noi e continua a passare a noi la salvezza di Dio. Quindi questo è chiaro che, per esempio, la scrittura, la Chiesa non ha manipolato la scrittura, cioè, non ha mancato di trasmettere la scrittura, anche quando la scrittura la denunciava,
per quello che faceva. Questa è la dimensione veramente paradossale, cioè contraddittoria, cioè mistero nel senso grande della parola, del fenomeno storico che si chiama la Chiesa. Sicuramente Dio opera nella Chiesa, sicuramente lavora e porta avanti il suo progetto in questa azienda e in questa baracca fatta così com'è, con degli operai che lavorano e con degli operai che invece disturbano. Certamente il padrone dell'azienda c'è e lavora per il suo progetto. Quindi può essere pericoloso nel senso di che può essere un alibi, o può diventare un alibi, anche se non si vorrebbe, quello di rimandare continuamente alla Chiesa, come appunto diceva lui prima, il cittadino rimanda al governo, che poi è un'immagine di Chiesa che vuol dire gli altri, i dirigenti, no? Vuol dire che poi fa dimenticare che la Chiesa siamo noi e che nella Chiesa i dirigenti ci sono per servire e non per comandare. Poi fa dimenticare che appunto se la Chiesa è così è fatta da uomini che la pensano in questo modo e che fanno sbagli di questo genere, perché ci sono istituzioni e uomini che lo permettono. Quindi non fa nessuna meraviglia che ci siano anche nella Chiesa istituzioni e uomini che non sempre sono nell'obbedienza fedele al Vangelo, ma non fa meraviglia perché in me io sperimento la stessa cosa. In me, che sono anche io la Chiesa, io sperimento la stessa cosa, che non sempre, anzi, spesso e volentieri, io non sono, non vivo come vorrei. Quindi lo scompenso fra ciò che dico di essere e ciò che sono, io lo vivo in me, non mi fa più meraviglia, ecco perché dicevo che non mi fa più meraviglia che ci sia negli altri, più che nella Chiesa, perché anch'io sono la Chiesa, negli altri che come me dicono di essere Chiesa, ecco perché dicevo, non mi fa meraviglia. Io lo so che chi dice di essere cristiano è responsabile di più di chi non dice di esserlo, lo so, perché ha questo compito, no? Perché lui dice, quindi è chiamato ad essere sale, se non lo dicesse non è chiamato ad essere sale, lo so bene, però so altrettanto bene per esperienza che chi dice di essere sale, e qui c'è scritto apposta, è stato conservato questo detto apposta, non sempre lo è, spesso e volentieri non lo è. Per questo dicevo prima la Laura, noi diciamo di essere credenti, siamo più precisi, non è che noi siamo i credenti, noi siamo quelli che dicono di esserlo, non è detto che lo siano. Ora, se questo lo sperimento in me, a me non fa nessuna meraviglia che sia sperimentabile negli altri, nella Chiesa. Con questo non voglio giustificare che sia così, non voglio dire non voglio dire di cosa ci vuoi fare, non voglio dire così, non voglio dire così.
Però la vita, anche in politica, è un continuo compromesso. Certe volte se non c'è il compromesso, il risultato può essere più pericoloso.
Attenzione bene, dove c'è il compromesso in politica?
Cioè, mi riferisco anche al Papa, no? Dice, potrebbe dire la sua, se lui ha un'idea giusta e segue il Vangelo, segue Cristo, andrebbe contro tutti e cosa ci sarebbe? Forse ci sarebbe anche lo sfascio del tutto. Invece
in caso c'è la persecuzione, per esempio, poteva esserci. Per dire
se agisse così agirebbe da politico. I papi l'hanno fatto, lo possono continuare a fare, ma bisognerebbe continuare a dire che non agisce da cristiano.
È capitato però nei paesi dell'est tante volte che il Papa non ha potuto dire certe cose per evitare che in certe situazioni si fosse appesantito la persecuzione contro i cristiani. Quindi in certi casi, visto che faceva anche dei cardinali, li faceva per là e non li manifestava. Perché non aveva forse.
Dipende dalle condizioni.
Ah,
Sì, ma quello non è un compromesso, allora. Invece lei diceva proprio un compromesso. Dov'è che si verifica il compromesso? Ecco, perché appunto sia nella politica, anche nella politica ecclesiastica, poiché purtroppo
ma anche nella famiglia, esiste anche tutto, una politica un compromesso per andare d'accordo, attenzione, deve scendere.
Attenzione, allora non chiamiamolo compromesso, perché compromesso è una parola che ha un certo senso. Se per compromesso vuol dire che se io voglio andare d'accordo con te, se io voglio vivere con te, bisogna che troviamo una piattaforma comune, se no io per conto mio, io per conto tuo. Bene. Io voglio vivere insieme in una famiglia, in una comunità più grande che è la Chiesa, per esempio, no? O una parrocchia, per esempio, no? È ovvio, se noi vogliamo vivere insieme bisogna che concordiamo qualcosa, non è detto tutto, ma qualcosa sì, che allora si chiama la concordia, non il compromesso. Allora si chiama dire, insomma, che per fare comunità non è possibile che qualcuno diriga e gli altri fanno il rimorchio. Questa non è una comunità. Bisogna che io metto del mio, tu metti del tuo, e dove non possiamo convergere, non convergeremo, dove però se vogliamo fare qualcosa insieme bisogna che su qualcosa convergiamo. Questa necessità di convergere, chiaramente, o di stare, di concordare, di convivere, questo non è il compromesso, questo è la necessità di mettere insieme più persone, perché se no ognuno fa come gli pare, finiti i discorsi, allora non parliamo più di... Cioè, questa è la legge del convivere, che non è il compromesso. Il compromesso, invece, con questa parola si intende che io so che devo, per una norma, non per me, ma per un imperativo, un comandamento più grande di me, che mi devo muovere così. Però mi trovo in una società che mi condiziona, che è fabbricata al rovescio, allora io se ci voglio convivere bisogna che ceda un po', faccia un po' di sconto al mio comandamento. Se fosse mio, sì. Allora lì dovrei venire a patti, nel senso che dicevi tu, se io voglio convivere con un altro che la penso diversamente da me, insomma qualcosa, bisogna che cediamo qualcosa per uno. Ma se non è mio, io non posso mica cederlo. Io posso cedere su roba mia, ma non su roba che è più grande di me. Ora, di fatto, può succedere che si fa l'errore di scambiare, ad esempio, gli insegnamenti di Gesù come qualcosa su cui bisogna venire a patti con il mondo. Questo non sarebbe. Questo sarebbe peccato, sarebbe tradimento, forse pure in politica, perché? Che dov'è che in politica si può arrivare o pensare di arrivare a questi punti? Dipende dove si vuole arrivare. Se io devo fare un governo insieme con altri quattro e come prezzo del fare una coalizione di questo genere mi viene chiesto di rinunciare a dei principi più grandi di me, io dico, io vado all'opposizione, faccio politica anche così, mica devo fare politica solo nel governo. Dove sta scritto che far politica si fa solo a comandare? Capito? Dipende che cos'è in gioco. Se si tratta di convivere, di chiaro che la legge del convivere vuol dire che, insomma, se in una sedia ci dobbiamo stare in due, bisogna che io faccia la metà, no? Sto da solo, l'altro sta per terra, viceversa, capito? Però, ecco,
dopo bisogna vedere il peso,
eccetera, e la sarà una proporzione, no? La parte. Però il compromesso è un'altra cosa, capito? Per compromesso si intende il cedere delle cose che non sono cedibili. Ora, spesso in politica e in economia si può veramente fare di questo lavoro, però allora bisogna ricordarsi che lì non si è più cristiani, si è vecchiato. Lì non si può venire a patti con l'economia corrente, con la politica corrente, quando, quando i loro principi sono
per
contro...
Per giustificare certe posizioni, certe volte, no? Sia della Chiesa che in politica, di un partito, di un altro, perché appunto sono legate delle contingenze.
storiche, bisogna vedere però che cosa ci succede.
Quindi non sono condannabili in fondo.
Io condanno solo, non condanno neanche Dio, quindi io, nessuno di noi deve permettersi di condannare nessuno. Però al di là della condanna, adesso vogliamo fare delle valutazioni, che non sono condanne, dipende che cosa è in ballo però, senza voler fare condanne che non le può fare nessuno, non le fa neanche Dio probabilmente. Cioè, se si tratta di venire a patti su qualcosa su cui non si può venire a patti perché è superiore a è nostro, su quello non si può venire.
Infatti,
chiunque sia, per qualunque motivo.
La norma del catechismo che imparavamo quando andavamo al catechismo diceva che se tu sei obbligato a obbedire, solo in un caso in cui non, che accade che non sei obbligato più a obbedire, quando ti chiedessero una cosa contro la tua coscienza, contro la legge di Dio, insomma.
Sì, ma è ovvio che sia così.
Allora dovremmo sempre disubbidire comunque, adesso nella nostra cosa che invece non succede. Non succede perché abbiamo gli esempi, no? Dove succede? Che uno per non tradire la propria coscienza disubbidisce. Dovremmo disubbidire 9 volte su 10 perché la logica che ci viene proposta è quasi sempre contro la nostra coscienza.
E c'è pure l'obiezione di coscienza posta per questo motivo. Dopo se la si fa o no è un altro discorso.
Abbiamo la seduta?
Sì, dalle ore.
Abbiamo la seduta e mi ha fatto sbreare.
Sono sedute faraoniche.
Ragazzi,
Giorgio mi guarda,
io ci sto,
diciamo di un po' cosa da dire.
Anch'io ce l'avevo.
Buonanotte a tutti ragazzi.
Buonanotte.